Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
Si spengono le luci di Mantova, si accendono i microfoni di Radio Base per Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera di oggi e di ieri di Mantova e provincia. Questa notte ai microfoni di Radio Base ci sono io, Giulio Cisamolo. Parte della redazione di mantovanera.it questa sera non sarà con noi, è un appuntamento piuttosto intimo quello che ci aspetta. Questa notte voglio parlarvi di un fatto avvenuto, non andiamo troppo indietro nel tempo. Ci spostiamo, andiamo al 2006, al 9 settembre 2006. Voglio subito dare una connotazione, oltre che temporale, anche spaziale. Siamo in città, siamo a Mantova, in una delle strade secondarie della città, Viale Piave, quartiere residenziale. Basta il nome per evocare nella memoria dei più informati, dei più attenti, già il ricordo di quanto sto per raccontarvi. Via Podgora, una via come tante altre, una via di palazzoni, costruzioni anni 60-70, appartamenti, palazzi altissimi. Il 9 settembre 2006 sul posto arrivano le squadre della polizia, arrivano le volanti della polizia, arriva il 118. C'è un uomo riverso a terra, è ancora vivo, finirà in ospedale. Entrerà in ospedale dopo essere stato ritrovato letteralmente in una pozza di sangue. 5 mesi dopo purtroppo si spegnerà, era entrato in coma profondo, era finito subito, era stato portato subito in una sala chirurgica dove i medici avevano purtroppo dovuto fare i conti con un importante trauma cerebrale, un'emorragia interna devastante. L'uomo si chiamava Cesare Vinci e, come detto, sarebbe morto dopo un ricovero durato 5 settimane in terapia intensiva. Di questa storia ne parliamo perché, secondo alcuni, secondo la verità giudiziaria, di questa storia si deve parlare come di un omicidio per il quale l'unica persona iscritta dalle autorità nel registro degli indagati è una coetanea della vittima. La vittima ottantenne come la moglie. La moglie, Anna Maria Vicari, è a tutti gli effetti ritenuta dalla giustizia l'assassina, la persona che ha ucciso il proprio marito. Questa sera, per raccontare la loro storia, voglio servirmi di quelle che sono state le interviste rilasciate dalla donna, oggi ottantenne, la donna che ha risposto durante il processo, nei giorni immediatamente successivi il ritrovamento, che poi vedremo nel dettaglio, ha risposto alle domande dei giornalisti, ha risposto alle domande degli intervistatori di radio, televisioni, per un caso che ha subito scosso l'opinione pubblica. Allora io chiedo a Marco dalla regia di poterci far ascoltare il primo insert che abbiamo preparato. In un minutino Anna Maria Vicari ci racconta i primi momenti di quel 9 settembre 2006.
Il 9 settembre del 2006 mio marito stava bene, era a letto, eravamo a letto alle 7 del mattino, 7:10, ho acceso la basù. E mio marito mi dice: che ore sono, Anna? Ho detto: sono le 7:10, ora mi alzo. Dice: va bene, quando fai il caffè me ne voterai una tazza anche per me, che poi mi alzerò. Quando tu vai fuori non chiudere la porta a chiave, perché poi mi alzo. E quindi io sono uscita di casa a 7:45 del mattino, sono andata in Viale Piave, ho preso il corrierino, sono andata in città, che doveva fare 2 o 3 commissioni. Fatto le commissioni, sono tornata indietro, sono arrivata a casa che erano le 10:25, 10:30, e poi ho visto che mio marito era ancora a letto, perché la porta era leggermente socchiusa, altrimenti ci veniva la luce dalla saletta che c'era da pranzo.
Mio marito stava bene, era a letto, eravamo a letto alle 7:10 del mattino. Inizia così il racconto di Anna Maria, un racconto che abbiamo potuto sentire esaurito. Queste dichiarazioni sono di pochi giorni successivi, se non sbaglio addirittura di poche ore successive agli episodi che vi stiamo raccontando. La donna racconta di aver acceso l'abat-jour e aver scambiato le prime parole con il marito: che ore sono, devo uscire, resta a letto, se prepari il caffè prepara anche per me, non chiudere la porta perché tra poco mi alzo. La donna poi esce, se ne va per delle commissioni in città, addirittura il ricordo è talmente vivo da riuscire a ricordare il momento in cui prende addirittura il corrierino, quello che, se non ricordo male, all'epoca si chiamava il Pollicino, la corsa urbana degli autobus. Dalle 7:10, ipotizziamo 7:30, 8, la donna rientra alle 10. E quando rientra, il marito era, dice, racconta, il marito era ancora a letto. Era ancora a letto, la porta era socchiusa e ho visto che dormiva. In questo racconto la donna non scende nei particolari, pare, intuiamo, che rimanga sulla porta, resti a guardare attraverso questa fessura, questa porta appena dischiusa. Non sappiamo esattamente come si sia mossa, e anzi restiamo per un attimo fermiamoci così. I primi racconti, i primi istanti di quella giornata, dal risveglio alle 7:10 al rientro a casa alle 10:30 del mattino. Per i fatti di oggi, questa signora, oggi ottantenne, ve lo dico subito, è stata condannata, in due gradi di giudizio è stata condannata. E io voglio testimoniare questa cosa, vi metto un brano, così, in una maniera forse leggera, ci ascoltiamo gli AC/DC con Jailbreak.
There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, ain't breaking no rocks from the chain gang, I'm breaking out and heading home. I'm gonna make a jailbreak, and I'm looking towards the sky. I'm gonna make a
jailbreak.
racing. Freedom! He was chasing.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.
E bentornati a Mantova di notte ai microfoni di Radio Base. La redazione, ristretta la redazione Espresso questa notte di mantovanera.it, sono Giulio, vi sto raccontando dell'omicidio, della strana morte, della morte misteriosa del giallo di via Podgora, la via del centro, del capoluogo, dove il 9 settembre 2006 è stato ritrovato in una pozza di sangue esanime Cesare Vinci, un ottantenne che si sarebbe spento di lì a poco nelle corsie del Carlo Poma, nel reparto di terapia intensiva, dove era stato portato dopo un importante intervento chirurgico per cercare di tamponare una devastante emorragia interna. 5 mesi aveva passato l'anziano nel reparto prima che il suo corpo si arrendesse. Stiamo ascoltando dalle vive parole della moglie, Anna Maria Vicari, l'unica donna che gli investigatori e poi gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati per la morte di questo ottantenne. Abbiamo ascoltato la donna mentre ci raccontava dei primi momenti di quel 9 settembre 2006. È uscita per fare alcune commissioni e rientra. Sono le 10.30 e attraverso una porta socchiusa vede il marito ancora a letto, ancora che dorme. Le aveva detto che si sarebbe alzato più tardi, anzi le aveva chiesto di preparare un caffè anche per lui. Il caffè è rimasto in cucina e lui è ancora a letto. Ed ora chiedo nuovamente a Marco di poterci far ascoltare un secondo brano, un secondo estratto da quelle che sono state le dichiarazioni che stiamo ascoltando, che stiamo seguendo, della donna che allora aveva reso ai microfoni delle radio e delle televisioni.
Io metto giù la roba in cucina, quella che avevo preso, e vedo che sono già 10:30 passate e devo andare a fare la ricetta in Valletta Valsecchi. Quando arrivo là davanti all'ufficio laboratorio c'è scritto: il dottore oggi è assente. Sono tornata indietro con la bicicletta a mano e piangevo. Avevo i soldi in tasca, che i 50 euro me li aveva dati alla sera prima mio marito, e sono andata in farmacia dal farmacista a prendere la medicina e poi sono andata a casa e poi sono andata su di sopra.
La donna è appena rientrata, ha ancora le borse della spesa, le poggia in cucina e nota l'ora, sono le 10:30 abbondanti. A quel punto deve uscire nuovamente, dopo aver fatto la spesa deve recarsi in Valletta Valsecchi, lo dice lei stessa, per un appuntamento con un medico, deve farsi scrivere una ricetta per dei farmaci. Lo scopriremo dopo, entrambi avevano piccoli problemi, piccoli grandi problemi anche vista l'età, di salute, per i quali dovevano essere costantemente monitorati, dovevano prendere farmaci con regolarità. La donna, sono le 10.30, deve fare la ricetta per questi farmaci salvavita. Si reca in Valletta Valsecchi, ci va questa volta, prima aveva preso il Pollicino, questa volta si sposta in bicicletta, la donna è anziana, all'epoca ultra settantenne, non pedala, la usa a mano, la usa come un supporto lungo la strada. Arriva in Valletta Valsecchi, purtroppo scopre che il medico quel giorno non c'è, sulla porta dell'ambulatorio c'è affisso l'avviso, il dottore è assente. Allora, sconsolata, un dettaglio che forse può far riflettere, ma può anche semplicemente tradire una facilità alle emozioni che forse le persone sono solite nascondere, mentre gli anziani, per questa sorta di debolezza, mostrano forse più volentieri. La donna racconta che torna in lacrime, perché non ha potuto fare questa ricetta. Comunque deve passare in farmacia. Forse per altri farmaci, forse aveva già delle ricette, questo non lo racconta, la descrizione è molto breve, è molto telegrafica. Va dal farmacista e lì fa l'acquisto dei propri medicinali, quelli per lei e per il marito. Per pagare utilizza il denaro che lo stesso marito, che lo stesso Cesare le avrebbe dato la sera prima, banconote che addirittura la donna racconta di avere in tasca. Questo è un dettaglio che tornerà, il dettaglio della pensione appena ritirata dal marito, la pensione sulla quale si basa tutto sommato la vita della famiglia, l'economia della famiglia. Cesare in effetti era un ex operaio alla Polimeri, come tanti mantovani era stato una delle braccia impiegate negli stabilimenti di via Taliercio, quelli del petrolchimico, tanto per intenderci. Quindi da lì viene il primo reddito della famiglia. Ora Marco, chiedo se è possibile, andiamo avanti, ascoltiamo ancora dalle vive parole di Anna Maria il racconto di quei giorni.
Apro la porta è tutta aperta, vedo tutto buio, la porta della camera del letto, chiamo Cesare, sei ancora a letto? È 20 minuti a mezzogiorno, non mi risponde, accendo la luce, vedo tutto il sangue nel letto e mio marito a pancia in basso giù, cassetti, i due cassetti, il secondo e il terzo aperti con tutta la roba per terra. E c'erano 400 euro della pensione che lui aveva preso, ma erano rimasti, e allora li aveva buttati lì, ma non era lì il suo posto. Io sono rimasta senza parola, non riuscivo più a parlare. Sono andata in cucina, ho preso la pastiglia per il cuore, è un tranquillante, poi sono lasciato la porta aperta, mi sono seduta sui gradini, ho picchiato dalla signora, che era una vedova, una bella signora, bionda, vedova, molto amica con quello lì che era vita sola e che era sempre in casa sua e praticamente ho chiamato aiuto.
Così entriamo nel vivo. La porta è tutta aperta, vedo tutto buio. Chiamo Cesare, stai ancora a letto? Questi sono gli attimi più delicati, più intensi, da una parte del fatto, dall'altra del racconto. Ricordiamoci che a poche ore, a pochi giorni di distanza, e con queste parole, in questi momenti, Anna Maria sta rivivendo quanto accaduto il 9 settembre 2006, quando ha trovato il proprio marito, l'uomo con il quale ha trascorso la propria vita, riverso a terra. Inizialmente lo dirà, lo crede morto sul colpo, istantaneamente. Apre la porta e sei ancora a letto, Cesare, dice, è buio, è rimasto buio come alle 10.30 quando era rincasata la prima volta, ma adesso è quasi mezzogiorno, allora c'è qualcosa che non quadra. La donna accende la luce, vede sangue su tutto il letto e subito nota i cassetti spalancati, cassetti con il contenuto riverso a terra. Abbiamo accennato prima alla pensione, qui ci sono 400 euro più o meno, è quanto rimane, fatto salvo le spese dell'economia domestica, ci sono 400 euro sparsi o comunque in un posto che la donna dice non è quello solito, non è quello giusto per questo denaro. Lei non sa cosa parlare. Tornano ancora prepotentemente sulla scena i problemi di salute. La donna, in preda al panico, al comprensibile panico, torna in cucina, prende il tranquillante, prende una pastiglia per il cuore. Non è mai stato detto, non abbiamo mai conosciuto, nemmeno noi giornalisti, esattamente quali fossero le patologie della donna, ma possiamo immaginare che fossero di origine cardiaca, cardiocircolatoria, quantomeno potessero essere pesantemente influenzate da una situazione emotiva quale era quella che stava vivendo. Quindi è tutto sommato plausibile il fatto che la donna abbia avuto bisogno di fare ricorso ad un aiuto da parte della medicina immediato. La donna racconta: prende il tranquillante e subito, come capita in questi palazzoni, abbiamo parlato di questi palazzoni, questi alti, questi grandi edifici, questi piccoli alveari di appartamenti, e la donna chiama aiuto. L'aiuto non è quello immediato delle autorità, è quello dei vicini. Chiama la vedova che vive accanto a lei, una bella signora, dirà, la vedova con la quale aveva forse i maggiori rapporti all'interno della vita condominiale, e chiama un secondo di rimpettaio, un vicino di pianerottolo, un uomo, anche gli anziano, che conduce una vita da solo. Ora ci separiamo per un altro piccolo brano musicale. Io vi faccio ascoltare gli Who. Vi faccio ascoltare gli Who con Who Are You.
In a Soho doorway, a policeman knew my name. He said, "You
Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da CMC Sicurezza. Investigazioni per aziende e privati. A Mantova, Vicolo San Carlo 2, telefono 335 18 93 023.